In altre parole.
Diamo il benvenuto per l'ultima puntata di questa settimana che conclude il percorso a Jacopo Zanchini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Abbiamo esplorato diversi punti di conflitto, diverse zone potenzialmente rischiose sulla Terra e in vari continenti, giorno dopo giorno, cercando anche di riportare alla memoria le situazioni, perché sembra che i media in genere sappiano occuparsi di una cosa alla volta, il conflitto più urgente, quello di cui si parla di più, quello che è nella mente dei giornalisti e nella mente delle persone in quel momento, in quel preciso momento storico, ma poi si sa che la storia procede in maniera multiforme, quindi non capita mai una sola cosa alla volta. La scommessa è quella di guardare anche i posti dove da un po' i media non stanno guardando, o meglio, i media generalisti, la maggioranza dei media. Per esempio, parliamo della guerra in Siria, che comunque è vicina all'Europa e che comunque fu al centro delle discussioni dei media, della discussione degli esperti. Ecco, ora è un po' più appannata nel ricordo, sebbene la situazione sia tutt'altro che tranquilla. E dunque il nostro compito, Jacopo Zanchini, oggi è cercare di riportare alla mente una guerra che in parte sembra un po' dimenticata.
Sì, esatto. Noi intanto ricordiamo che la guerra in Siria cominciò nel 2011, quando nel quadro delle cosiddette primavere arabe i siriani si ribellarono contro il dittatore Bashar al-Assad e cercarono di rovesciarlo e di pretendere delle riforme democratiche. La repressione fu spaventosamente sanguinosa e violentissima, spinse la gente a ribellarsi ancora di più contro le dittature, scoppiò una guerra civile che finì anche per coinvolgere i paesi vicini che cercarono di sostenere vari gruppi armati per far cadere il dittatore. Alla fine gli Assad sono rimasti al potere al prezzo della distruzione del paese, aiutato fondamentalmente dalla Russia, e qui vediamo i legami con i conflitti di oggi. La Russia è intervenuta proprio militarmente in Siria nel 2015. Oggi, secondo diverse stime, la guerra in Siria ha causato tra 300.000 e mezzo milione di morti, ci sono 100.000 scomparsi nelle carceri siriane di cui non si sa più nulla, e metà dei 21 milioni di abitanti del paese sono stati costretti a lasciare le loro case o per andare all'estero o per rifugiarsi in altre zone del paese. Quindi in realtà la guerra in Siria in qualche modo è solo formalmente finita, ma in qualche modo continua, anche se è in corso una sorta di riabilitazione del regime.
Ecco, comunque è anche di attualità in un certo senso, perché la Siria è tornata a far parlare di sé all'ONU questa settimana, quindi anche se è vero che i giornali non hanno dato molto risalto, è comunque anche una notizia fresca.
Sì, perché martedì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Russia ha messo il veto sull'estensione di un accordo per mandare gli aiuti umanitari nel nord della Siria attraverso il valico di Bab al-Hawa in Turchia, tra la Turchia e la Siria. Nel nord-ovest della Siria vivono 4 milioni e mezzo di persone in condizioni molto precarie, ma è l'ultima parte della Siria, l'ultimo pezzo del paese controllato ancora da milizie e ribelli contro Assad. Quindi diciamo è però anche la zona che è stata colpita dal devastante terremoto di febbraio che ha stravolto la Turchia, ma anche il nord della Siria. Quindi in quest'ultima sacca che riguarda le province di Aleppo, soprattutto di Idlib, diciamo, ma in parte anche Aleppo, Hama e Latakia, vivono queste persone la cui vita era già molto precaria e che dipendono dagli aiuti umanitari. Assad però, insieme alla Russia, ha cercato sempre di gestire lui direttamente questi aiuti umanitari, cosa che la comunità internazionale non gli consente di fare perché teme che li voglia usare per affamare le popolazioni. E quindi, senza entrare nel tecnicismo, comunque l'altro giorno la Russia ha messo proprio il veto al Consiglio di Sicurezza per impedire che questo accordo fosse rinnovato e ripartono, diciamo, i negoziati per capire che cosa si farà su questo accordo le prossime settimane, ma la situazione umanitaria nel nord della Siria è ancora drammatica.
È ancora drammatica, appunto, e in qualche modo si ha quasi l'impressione che ci siano intere popolazioni che vengono dimenticate, anche se poi la comunità di siriani presenti in Occidente è molto grande, proprio in seguito alla fuga dalla Siria. E si parla di guerra in Siria, ma nel senso proprio del termine, ci sono ancora degli scontri militari?
Ma basta risalire al 25 giugno scorso, quando un bombardamento russo, quindi parliamo di un bombardamento russo in Siria, ha causato la morte di 13 persone nel nord-ovest della Siria, tra cui dei bambini. Si tratta dell'attacco più sanguinoso del 2023 in questo caso, ma gli attacchi del regime e dei russi, loro alleati in questa zona, c'è stati centinaia dall'inizio dell'anno. Quindi diciamo l'attività militare è ancora, cioè in qualche modo la guerra in Siria c'è ancora.
E poi c'è un regime che, beh, lo si diceva all'inizio, ha causato centinaia di migliaia di morti e poi sparizioni, insomma, e ha ridotto il paese in situazioni tremende. Ecco, naturalmente, essendo un regime ancora in vigore, ancora forte, è difficile fare un bilancio, però c'è chi sta cominciando a cercare di quantificare o di perlomeno dettagliare i crimini del regime.
Sì, e questa è un'altra notizia di questi giorni che riguarda la Siria. Il 5 luglio è stato pubblicato un rapporto che ha fatto notizia, il rapporto dell'organizzazione non governativa Commission for International Justice and Accountability, che conduce indagini su crimini di guerra e commessi in tutto il mondo, che ha sottolineato come fin dall'inizio della rivoluzione siriana del 2011, inizialmente pacifica, delle bande armate al soldo del regime sono comparse soprattutto nelle città per cercare di stroncare il movimento di ribellione, affiancando così le forze di sicurezza e commettendo crimini orrendi, torture, esecuzioni sommarie, stupri, sparizioni, eccetera. Il rapporto di questa ONG ora ha ritrovato e sta mettendo insieme i documenti che dimostrano che questa creazione di queste bande armate, di queste milizie e gruppi paramilitari che si chiamavano gli Shabiha, per reprimere l'opposizione, sono state direttamente, la creazione di queste bande è stata direttamente orchestrata dal regime di Damasco, aggiungendo, diciamo, un nuovo tassello ai crimini commessi, da questo regime.
Ecco, questo regime in che rapporto sta con i paesi circostanti? Abbiamo visto le relazioni con la Russia. È un regime criminale isolato in qualche modo nella regione?
Paradossalmente, invece, a questo punto non più, dopo 12 anni di guerra e di sangue, la Siria è tornata sulla scena internazionale. I ministri degli esteri della Lega Araba hanno deciso di riammetterla nella Lega Araba dopo che era stata espulsa nel 2011. Questo perché? Le ragioni sono varie e complicate. Certo che Assad vuole uscire dall'isolamento internazionale e ha delle armi per uscire da questo isolamento. Intanto i rifugiati e i profughi che stanno mettendo, siriani che sono presenti nei paesi vicini e che stanno mettendo a dura prova le economie dei paesi vicini e che Assad promette di far tornare, soprattutto dalla Giordania e dal Libano, che hanno accolto milioni di rifugiati. E poi c'è il Captagon, il traffico di Captagon. Il Captagon è un'anfetamina di cui la Siria sta inondando la regione, è una droga sintetica, il cui traffico è controllato direttamente dal regime di Assad e che quindi un traffico che i paesi vicini stanno cercando di fermare. Assad, ciononostante, non rinuncia alla sua brutalità, per cui, secondo Amnesty International, i siriani che rientrano dai paesi vicini spesso rischiano torture e persecuzioni da parte del governo una volta rientrati perché magari hanno fatto parte dell'opposizione o sono dei dissidenti. La Siria naturalmente vuole soldi per la sua ricostruzione. Assad cerca denaro per un paese in cui una casa su cinque è distrutta, il 90% della popolazione ormai vive al di sotto della soglia di povertà. Però finanziare la Siria non è molto semplice, perché è sotto sanzioni occidentali. Washington e Bruxelles e i paesi europei hanno deciso che non ci sarà nessuna normalizzazione finché ci sarà al potere questo regime, e quindi anche per i sauditi e per i paesi vicini che l'hanno riammesso nella Lega Araba, finanziare un regime che è di fatto messo all'indice dall'Occidente è proprio anche tecnicamente complicato per via delle sanzioni.
Ecco, siamo in chiusura, Jacopo Zanchini, ma proprio al volo come battuta finale, avendo fatto questi bilanci, certo non abbiamo detto tutti i dettagli, non abbiamo analizzato tutte le sfumature, ma c'è ancora oggi un qualche tipo di speranza per la Siria?
Il momento è molto difficile e soprattutto ci sono degli analisti, sia siriani che libanesi, che hanno sottolineato come questa riapertura, questo ritorno di Assad nel consesso anche regionale, fa parte anche di un progetto autoritario di altri governanti, dal principe ereditario saudita al dittatore al-Sisi in Egitto, che sembrano proprio voler portare a termine una sorta di controrivoluzione, una specie di chiusura definitiva della parentesi delle primavere arabe, una specie di trionfo di un nuovo autoritarismo arabo in cui naturalmente Assad a questo punto appare come l'ospite d'onore. Quindi nella generale svolta autoritaria del Medio Oriente, in questo momento non sembra esserci molto da sperare per la Siria e per i siriani, sinceramente. Quello che potrà accadere però nei prossimi anni è difficile da prevedere. Certo che l'asse con la Russia preserva anche Assad da tanti problemi e anche quello con l'Iran. Quindi per ora non sono, sinceramente, mi spiace concludere la settimana in questo modo, non sembrano esserci molte speranze, però come sappiamo poi l'attualità di tutti i giorni può riservare anche delle sorprese.
Eh sì, certo, in qualche modo si pensa sempre alle sorprese negative, ma esistono anche delle sorprese negative, situazioni che sulla carta non hanno possibilità di risoluzione, che invece poi piano piano si avviano verso un miglioramento. Speriamo che sia davvero il caso della Siria e che piano piano comunque anche lo stato della popolazione possa migliorare e che si riesca almeno a sbloccare la questione degli aiuti. Intanto grazie Jacopo Zanchini per essere stato con noi questa settimana e per
Grazie a
averci
voi.
fatto da guida ogni giorno in un luogo diverso del mondo per capire meglio l'attualità nella sua polifonia, per dire così, cercando di mettere in relazione i fatti. Grazie e
Stato un
buona
piacere.
giornata. Sì, è stato veramente un viaggio interessante. Buona giornata e alla prossima,
Grazie
dunque.
a voi. Grazie. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.